chi persevera, chi ha fede e continua ad avere fede, fa poi l'esperienza che Dio, al tempo giusto, muove lui, la sua mano, e le cose impossibili agli uomini avvengono. Alleluia. E le cose che avremmo detto è impossibile che succeda, succedono. Anzi, è ora che la smettiamo di limitare la mano di Dio. È ora che la smettiamo di dire: Dio questo non lo farà mai, quella persona non la salverà mai, quella situazione non cambierà mai. Smettila di limitare la potenza di Dio. Ha senso quello che vi dico? Perché tutte le volte che diciamo quella persona non si salverà mai, siamo noi che stiamo dicendo Dio non la salvare, perché tanto... Cosa? No. Signore, perdonami tutte le volte che ho dubitato. Dice Gesù: io sono venuto a cercare e salvare persone perdute. Noi vogliamo salvare i salvati. Comodo. Vogliamo salvare tutti quelli che sono tutti bravi, sono tutti belli, non sbagliano mai, si comportano sempre bene. E che vuoi salvare? Pensano già di essere salvati. Debbono fare l'esperienza della perdizione per poter essere salvati. Io non invito nessuno a peccare, perché tanto lo fate lo stesso. Non c'è bisogno che vi dico: fate l'esperienza del peccato per capire quanto vi fa male. Tanto lo fate lo stesso, anche se fate finta di essere santi. E quindi è solo facendo l'esperienza della grazia di Dio che veniamo fuori dalla nostra condizione di peccato, e ne veniamo fuori volontariamente. Nessuno vi ha chiesto di venire questa mattina qui a lodare e ringraziare il Signore. Almeno spero. Certo, io vi incoraggio sempre, ma è la vostra scelta. Perché? Perché dentro di voi è successo qualcosa. Dio ci ha fatto casa. Alleluia. Voi siete la casa di Dio, l'abitazione dove Dio vive e volentieri. Questa cosa è stupenda. Voi delle volte vi guardate allo specchio e vi prendete paura, ma Dio vi guarda e non ha mai paura. Vi guarda e vi dice: che belli che siete. Wow, anche questa è casa mia. È casa mia perché lui mi vuole. Se tu lo vuoi, Dio abita la tua vita. E questa è la cosa più bella, perché comunque Dio non fa distinzioni. Noi le facciamo, anche a noi stessi. Non mi merito, non sono degno. Quante volte noi facciamo: ho sbagliato troppo. Ci sta che riconosci i tuoi sbagli, ma per Dio non è mai troppo. Sii onesto con lui e vedrai come lui ti tira fuori, e vedrai che i tuoi peccati diventeranno bianchi come la neve. Dice: fosse come lo scarlatto, diventerà bianco come la neve. Alleluia. Questa verità e questa esperienza deve essere la nostra esperienza, ed è per questa ragione che il Signore ci chiede di ricordarci di lui attraverso questi segni, perché questi segni ci parlano di un sacrificio cruento e crudele, il Figlio di Dio che muore per dei peccatori. E questa verità che Dio vuole che noi ce la ricordiamo sempre è perché lui ci vuole ricordare che oggi siamo santi. Non siamo più i peccatori, ma i figli di Dio. Qualcuno mi dice giustamente, dice: ma siamo dei santi che peccano ancora. È vero, non siamo stupidi, affrontiamo la realtà. Ma siete dei santi, punto. Questo è il pensiero che Dio ha di voi. Ci siete? Forse mi direte: ma tu stai sempre esagerando. No, io non sto esagerando. Tutta la parola di Dio parla di uomini peccatori che Dio chiama santi. Perché Dio li chiama santi? Perché Dio li santifica, perché Dio li rende tali, perché Dio trasforma la loro esistenza in una realtà di santità. Perché? Perché ci abita Lui nella vostra vita. E voi non siete santi perché siete bravi quanto a voi stessi, ma siete santi perché lavati dal sangue di Cristo. E siete santi perché Cristo abita in voi. Quindi oggi abbiamo iniziato pensando a questa libertà che Dio ci ha dato. Nel capitolo 3 della lettera agli Efesi dice: noi abbiamo la libertà, l'accesso a Dio con fiducia mediante attraverso la fede in Lui. Questa libertà di essere figli, accesso a Dio attraverso la fede. Oggi, una volta nemici, oggi amici. Una volta lontani, oggi vicini. Una volta senza Dio, oggi figli di Dio. Se passiamo una pagina indietro, nel capitolo 2 della lettera agli Efesi, verso 13 dice: in Cristo voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Avvicinati per mezzo della vita di Cristo. Per mezzo di quel sangue. Ecco perché voi dite: ma ti ricordi sempre del Signore attraverso pane e vino. Avvicinati attraverso sangue, attraverso la vita. Sapete che sangue e vita hanno la stessa radice e quindi nella parola originale ha lo stesso significato. Quindi quando qualcuno dice che non dovete donare sangue, credo che non ha capito niente, ma questo è un altro capitolo. Questo è solo sul lato fisico, mentre il Signore credo che ci chiede, come Lui ha dato la sua vita per noi, ci chiede di dare la nostra vita per i nostri fratelli. E questo lo trovate nella prima lettera di Giovanni al capitolo 3 verso 16, se non sbaglio. Ci dice: come Cristo ha dato la sua vita per noi, così anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Quindi non c'è niente di male a donare il sangue se avete un sangue sano che può fare del bene agli altri. Perché è un concetto che parte da molto, molto indietro. Dio ha dato la sua vita, ha dato la sua vita per noi. Attraverso il sangue di Gesù noi siamo salvati. Io fossi un'associazione di donatori di sangue userei una frase del genere per incoraggiare. Perché effettivamente è da Gesù che ci ha dato l'esempio. E il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Ancora adesso la parte divina di Gesù è rimasta su questa terra, è il suo sangue. Il suo sangue ancora su questa terra. Se ci pensate, il suo corpo è stato trasformato, riportato in un'altra dimensione e è resuscitato. Ma il suo sangue è rimasto sulla terra. Ancora oggi il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Che significa? Che la vita di Cristo ci è stata data ed è reale per noi. Ora, in Cristo, voi che eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. E tutte le volte che vi sentite lontani da qualcuno, per motivi culturali, per motivi di difficoltà di ogni genere, fate un giro davanti al sangue di Gesù, se così mi posso esprimere, no? Se vi sentite lontani da chiunque, ricordatevi il sangue di Gesù. Il sangue del patto, versato una volta per sempre, che ancora oggi purifica, ma non solo purifica, dà vita. Perché il sangue di Gesù ha il potere di darci vita. E quando noi riceviamo il sangue di Gesù nella nostra vita, riceviamo la vita di Gesù nella nostra umanità. Così che la nostra umanità viene vitalizzata e qualunque sia il peccato, il segno di morte che ancora cerca di corromperci, viene distrutto dalla vita, dalla presenza del sangue di Cristo. Amen? So che quando si parla di sangue la gente... specialmente adesso che il sangue porta tante brutte malattie e tutto il resto. La gente ha paura. E quando si parla di sangue c'è paura. Mentre Gesù da sempre ci ha educato ad avvicinarci al suo sangue. Il popolo ebraico era stato educato fin da bambini a convivere con un agnellino che a Pasqua veniva sgozzato, cucinato e mangiato. Gli animalisti me ne dicono di tutti i colori, vabbè, pazienza, ma anche dicono quello che vogliono. Però la verità è che attraverso il sangue di un agnello veniva ricordato quello che sarebbe poi successo. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo ha dato la sua vita. E allora questo concetto della vita data in sostituzione per togliere la morte inizia dalla Genesi. Quando Adamo ed Eva hanno peccato, Dio prende un animale, probabilmente un agnello, e gli fa un vestito, il che significa che quell'animale è morto. Il suo sangue è stato versato. Senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Quindi ogni volta che noi pecchiamo, andiamo a tingere al sangue di Cristo. Quindi non è uno scherzo. Non possiamo peccare alla leggera. Ecco perché il peccato nella vita anche del cristiano è un segno di morte, perché il salario del peccato è la morte, e se noi non ci liberiamo del peccato, il peccato ci fa morire. E non è solo una morte fisica, benché ci sia anche quella, ma è una morte spirituale. Ti allontani da Dio, ti allontani dal tuo prossimo, ti isoli, finché non rinunci al peccato, finché non torni alla fonte della vita. E allora questa parola ci riporta: voi che eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. E a qualunque persona vi sentite lontani, metteteci il sangue di Gesù. Non so se riesco a... se questa immagine vi aiuta nel pensare che se con quella persona non riesco a parlare, non riesco a dialogare, non riesco a... non la sopporto, non la voglio vedere. Ma quando ti avvicini a Gesù e dici: ma Gesù, io ero come quella persona là, però tu mi hai preso in carico. No, no, io ero meglio di quello. Ma va là. Ma raccontate le storie. Allora la verità un po' alla volta, quando stai con Gesù la capisci e dici: sì, è vero, no, non sono meglio di quello, ma non lo sopporto. E allora Gesù ti dice: ma scusa, come abbiamo fatto io e te a far pace? Io ho dato la mia vita per te. E allora un po' alla volta abbiamo imparato a fidarci di Dio e pensavamo che ci dovesse dare tante bastonate, perché nel nostro modo religioso abbiamo questi pensieri che Dio ci deve dare tante bastonate perché ce le meritiamo. Invece ci siamo avvicinati a Dio, e più ci siamo avvicinati a Dio e più abbiamo trovato il suo amore e la sua misericordia. È vero? È così che vi è successo? C'è ancora qualcuno vivo qua? È successo davvero così? Più vi siete avvicinati a Dio e più avete scoperto che Dio vi ha accolti. Non ti ha rinfacciato: e guarda che tu hai fatto, hai brigato. Sei stata tu che sei andato davanti a Dio e gli hai detto: guarda, non mi sopporto più, perché guarda, tutte le volte che mi provocano salto per aria, tutte le volte che mi sento questa cosa. E confessandoti al Signore hai trovato la sua mano sulla tua spalla che ti ha detto: dai, ce la possiamo fare. Non è successo solo a te. E poi hai scoperto che il tuo fratello e la tua sorella avevano vissuto la stessa esperienza, ma avevano già vinto da tempo questa battaglia. E quindi se l'hanno vinta loro, che sarà mai? Ritorniamo al sangue, alla vita di Cristo dentro di te, alla vita di Cristo in tuo fratello e in tua sorella, che passa dall'uno all'altro, perché è la vita di Cristo, è il sangue di Gesù Cristo. E allora tutte le volte che ci sentiamo o ci pensiamo lontani, ritorniamo al sangue di Gesù, ritorniamo alla vita di Gesù E se quella persona non la riesce a perdonare, o delle volte forse sei anche perfino arrabbiato con Dio, perché certe cose Dio non te le ha spiegate. Perché quando viviamo dei grandi dolori, a volte possiamo essere arrabbiati anche con Dio. E questo è talmente grave che non ce lo diciamo nemmeno noi stessi. Non abbiamo neanche il coraggio di dire, guarda che Dio, io con te sono arrabbiato. No, Dio, ti voglio bene, ti vengo a pregare. Ma dentro siamo ancora arrabbiati, perché se non abbiamo accettato volentieri la sua volontà, noi siamo ancora arrabbiati. E siamo arrabbiati, se qualcuno te lo dice come te l'ho detto io, tra un po' mi diri due schiaffoni, mi dici, te Giacomo non hai capito niente, io sono arrabbiato, perché è successo una tragedia, perché in fondo se Dio voleva poteva fare in maniera che non succedesse. Ah, allora vedi che ce l'hai con Dio. Ma è dura da ammettere una cosa del genere, soprattutto per noi credenti da tanto tempo. È dura lasciare che il sangue di Gesù venga a guarirci là dove tutto sommato pensiamo di essere arrabbiati con Dio, ma non lo possiamo pensare perché è una bestemmia. Noi cristiani non possiamo pensare una cosa del genere, è vero o no? Ma poi questa cosa non guarisce, perché alla fine siamo arrabbiati con Dio e ce la prendiamo con tutti. Perché è chiaro che con Dio non la posso prendere, però con te sì, perché tu sei mio genero. Già c'è un momento. Santo subito, ok. Perché Dio dice così, santo subito, non quando sei morto. E questa è la verità del Vangelo, il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. È questa verità che ci guarisce dentro. E noi abbiamo bisogno di permettere a Dio di guarirci adesso. Non aspettate di essere morti. Quando sarete col Signore, ok, è già tutto risolto. Ma oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno che Dio ti dice, guarda che io ti ho sempre amato. Lo so che hai difficoltà a capirlo, perché insomma, lo capisco anch'io perché hai difficoltà. Ma tranquillo. Non sei né meglio né peggio. Impara a fidarti di me. E allora, Cristo Gesù, eravamo lontani, ma adesso siamo avvicinati per mezzo appunto di questa vita, di questo sangue. Egli infatti è la nostra pace. Alleluia. Gesù è la mia pace. Vogliamo dire insieme? Gesù è la mia pace. Gesù, tu sei la mia pace. Gesù, tu sei la mia pace. Alleluia. Questa verità, quando la pensi, quando la credi, quando la esprimi, diventa tua. Non è una formula magica, no, perché tutte le volte che sei turbato, torna alla vita di Gesù. Torna quel sangue che ti purifica, torna quella vita che cancella la morte, che cancella il tuo peccato. Perché dice che il sangue di Gesù cancella ogni peccato? Perché la vita di Gesù toglie il potere della morte e del peccato. E tu non sei più schiavo del peccato, ma sei capace di vivere una vita nuova. Perché? Cristo in te. Questa verità del Vangelo. E poi qualcuno mi dice, ma com'è che torno sempre ai vecchi pensieri? Perché hai difficoltà a costruirne dei nuovi e a mantenere quelli nuovi in carreggiata. Le vecchie abitudini, i vecchi vizi mentali hanno scavato nella tua vita, ma oggi è tempo di scrivere una strada nuova, perché Gesù è la via, la verità e la vita. E questa nuova strada Dio ha cominciato a scriverla nel tuo cuore, ha cominciato a scriverla nella tua mente, la sta scrivendo nelle tue abitudini, ma chi fa le scelte sei tu. Chi sceglie cosa pensare sei tu. Decidi tu che cosa pensi o cosa non pensi. Io non posso venire a dire tu devi pensare diversamente. La parola di Dio ce lo dice. Tutte le cose buone, le cose giuste, le cose onorevoli siano oggetti dei vostri pensieri, delle vostre parole. Ma se noi non obbediamo, Dio non ci può fare niente. Continueremo a pensare alle cose vecchie. Perché? Perché non abbiamo avuto il coraggio di fare una scelta. Le sappiamo. E Gesù dice, se sapete queste cose, siete beati solo se le fate, perché se no la beatitudine ve la scordate. Scusate questo modo semplice, ma possa il regno di Dio vivere dentro di voi, perché il regno di Dio è già dentro di voi. Ma se questo regno non regna, a che serve questo re? Se diciamo Gesù sei il mio re, poi gli diciamo sta lei, brisa movert. Sai, i bolognesi parlano così. Ma l'hanno capito anche i siciliani, non è che... perché si tratta di dire, no, io, Gesù, tu non sei solo un re virtualmente, io voglio che il tuo regno e la tua giustizia si compia nella mia vita. Alleluia. E allora, di nuovo, torniamo sempre alla vita. Quindi, Gesù è la nostra pace. Lui, che ha fatto un qualcosa di speciale, ha demolito il muro di separazione che c'era dentro di noi. Dentro di noi c'era un muro che ci impediva di essere quello che siamo, perché quello che eravamo era troppo brutto e non lo volevamo vedere, allora ho tirato su un bel muro e avevamo un'altra facciata che era quella da far vedere agli altri, ma Gesù è venuto e ha smontato tutto e ha detto adesso basta, sei mio figlio, lascia perdere. Costruiamo una vita nuova. Lui, la nostra pace, il verso 14, che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione. Non siete più obbligati a essere schizofrenici. Un giorno cristiani sorridenti, il giorno dopo cattivi come il veleno. No, il muro è stato demolito. E potete essere quello che siete. Perché Gesù è con voi e non vi lascerà mai. E quindi questo muro che avevamo costruito con tanta cura e volevamo che nessuno sapesse cosa ci fosse dietro quel muro, è venuto Gesù e gli ha tirato un calcione, ha tirato giù tutto. E adesso per noi è tempo di una vita assolutamente nuova. Lui, la nostra pace, lui che ha fatto dei due uno e ha demolito appunto il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne, nella sua umanità, l'inimicizia, il motivo della contesa. Non c'è più bisogno di litigare, non devi più neanche litigare con te stesso, perché il motivo della contesa era appunto la legge fatta di comandamenti. Tu devi, tu devi, tu devi, tu devi, tu devi, tu devi, e regolarmente il tu devi dicevamo sì, ma non ce la faccio. E quindi ci arrangiavamo dicendo, beh, tanto siamo tutti uguali, tutti peccatori, peccato più, peccato meno, chi se ne importa ormai. E allora avevamo creato questo muro, che qualcuno non crea neanche più questo muro, non cerca neanche più di far finta di essere bravo. Questa legge è fatta di comandamenti, prescrizioni, per creare in se stesso dei due uno solo uomo nuovo facendo la pace. Perché vi dico spesso ascoltate la pace dentro di voi, lasciatevi guidare dalla pace. Quando voi mi chiedete ma che cosa devo fare, devo andare a destra, devo andare a sinistra, devo fare questo, devo fare quell'altro, spesso vi rispondo ascolta il Signore e cerca la sua pace. Dove c'è Gesù, c'è la pace. Dove c'è il Dio che salva, c'è la pace. Dove il sangue di Gesù purifica da ogni peccato, c'è la pace. Da tutte le altre parti c'è conflitto. E se tu vuoi vivere come Dio vuole, conosci dentro di te la strada della pace. Perché Gesù ha abolito il potere della legge, non perché la legge fosse sbagliata, non perché le prescrizioni fossero sbagliate, ma perché noi eravamo sbagliati nel fare le cose giuste. Non so se è comprensibile quello che vi dico. Essendo piante sbagliate, noi facevamo solo cose sbagliate. Ma essendo venuto Cristo in noi, siamo stati innestati in una nuova vita, capaci di fare cose buone. Quindi, al di là delle regole, oggi i figli di Dio fanno solo cose buone, se ascoltano lo Spirito Santo che è dentro di loro. L'immagine della pianta innestata, ve la ricordate, no? Una pianta innestata, sopra l'innesto fa solo frutti buoni, ma sotto l'innesto ha bisogno di essere potata. Ecco perché tante volte cristiani, pur essendo nati di nuovo, innestati in Cristo, hanno portato pure buoni frutti, ma sotto hanno lasciato crescere roba vecchia che ha infestato fino a soffocare il buon frutto. Una pianta innestata, se non la curate, dopo qualche anno torna a essere selvatica. Questo è vero in natura, ma purtroppo è vero anche nella realtà della fede. Quindi se Cristo è venuto e ha dato se stesso per noi, e ha creato un nuovo uomo facendo la pace, per riconciliare, dice, ambedue in Dio, in un sol corpo, per mezzo della croce. Quindi la nostra umanità e spiritualità insieme, catturati all'attenzione di Cristo, avendo ucciso, Gesù non ci va mai leggero, ha ucciso l'inimicizia, questo dottor Jekyll e Mr. Hyde, questo conflitto continuo dentro di noi, l'ha ucciso. Come ha fatto a ucciderlo? L'ha ucciso morendo lui al posto nostro. Ecco perché torniamo sempre al significato del sangue di Cristo. L'unità del popolo di Dio, dei cristiani e dei credenti, è sempre attraverso il sangue di Cristo, attraverso la vita di Cristo. E questo tu lo vivi in forma personale, è la tua esperienza con Gesù. Ecco perché questa è un'esperienza personale che diventa collettiva, perché la mia esperienza, scopriamo che è uguale alla tua, mai vista né conosciuta, ma io so che tu sei mia sorella in Cristo, e la mia esperienza so che è uguale alla tua, perché Cristo l'ha scritto dentro di me come l'ha scritto dentro di te. È il tuo modo di lodare e adorare Dio. Non so neanche il tuo nome, ma so che tu sei mia sorella in Cristo. Alleluia. E questa verità Dio la scrive dentro di noi, la scrive dentro i suoi figli. E ha ucciso, considerate, guardate che le parole della Bibbia, a volte noi siamo così buonisti che vogliamo usare solo tutte le parole, dice che l'ha ucciso, ma ha ucciso in se stesso. Si è fatto carico lui dell'inimicizia. Cioè, come dire, si è preso la colpa lui, per rendere liberi noi. E allora in questa dimensione venne a annunziare appunto la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini. L'Apostolo Paolo, quando parlava agli Efesi, era un popolo lontano, un popolo pagano che adorava idoli, e dice: è venuto ad annunziare la pace a voi che eravate lontani, a noi che eravamo vicini. Io, Paolo, circonciso l'ottavo giorno, con tutta una storia, con tutta una filosofia, con tutto un bagaglio di conoscenze, ai vicini, ai lontani, tutti uguali. Uno in Cristo. Alleluia. Capite perché a questo punto anche noi che pensiamo come evangelici di essere più vicini, ben venga, hai più responsabilità degli altri. Dici che gli altri sono ignoranti? Bene, aiutali, istruiscili. Condividi il tuo sapere, dagli la tua esperienza, ne hanno un bisogno disperato. Poi scopri che invece questi qua hanno davvero l'esperienza di Cristo nella loro vita e dici: ma non leggono la Bibbia, non la conoscono, ma hanno Gesù. Boh, misteri della grazia. E così scopriamo che tutte le volte che giudichiamo sbagliamo. E allora, Signore, aiutami. Voi che eravate lontani. Egli venne a annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui abbiamo entrambi, allo stesso diritto, allo stesso livello, accesso al Padre, alleluia, il che significa che siamo diventati figli, lontani o vicini, saggi o meno saggi, conoscenti o meno conoscenti, ma accesso ambedue al Padre, alleluia, il che significa di nuovo figli di Dio, d'accordo? E allora se riusciamo a rispecchiarci in questa realtà, sì sì, viene quel canto che dice io credo in te, l'abbiamo cantato prima, ma è veramente il Signore insegnami a credere, aiutami a credere, aiutami a vedere al di là di quello che vedo, perché sennò io mi limito sempre a dire ma quello non si salverà mai. E quando è peggio è quando noi pensiamo che noi non ci salveremo mai, non smetterò mai di sbagliare, anche questo è sbagliato, perché con l'aiuto di Dio tu sei una nuova creatura, devi solo scoprire come funziona. E Gesù in te, speranza di vita, è capace di fare tutto quello che tu non riesci neanche a immaginare. Ma non è solo capace di farlo, lo vuole fare. Ci tiene a te, ti ama di un amore eterno. E allora voi dunque non siete più né forestieri né ospiti, ma siete cittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, edificati, costruiti sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo la pietra angolare, essendo Gesù Cristo il vostro riferimento, essendo Gesù la vostra vita. Alleluia. Se nella vostra vita il vostro riferimento è sempre Gesù, girati da una parte o girati dall'altra, è sempre Gesù. La pietra angolare dà la direzione e dà, come dire, il sostegno a tutto il palazzo, a tutta la costruzione, immaginando la Chiesa una costruzione. Ebbene, tutti noi facciamo riferimento e ci appoggiamo su Gesù. Non siete più forestieri, non siete più stranieri. Mi piace sempre parlare a voi perché siete, vi vedo di tanti colori, di tante razze, chi viene dal nord più freddo e dal sud più caldo, eppure uno in Cristo. Non ha nessuna importanza da dove vieni, ma siamo tutti arrivati a Gesù. Alleluia. E questa è la cosa meravigliosa. Voi non siete più forestieri, ospiti, ma concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio. Membri della famiglia di Dio. Ecco, quando pensate a quello che Dio ha fatto, io credo in te, Signore. Quello che manca, io credo in te, Signore. Quello che dovrà venire, io credo in te, Signore. A quel fratello, a quella sorella, Gesù, io credo in te. A quell'incredulo ancora lontano, io credo in te, Signore. Se hai fatto questo a me, tu sei capace di farlo a tutti. Amen. E com'è vero che qualcuno ha pregato per voi, forse neanche lo sapete, ma tanti hanno pregato. Tu dici impossibile, invece è vero. Sì, puoi non saperlo, ma è vero che tanti hanno pregato per te. Ah. Alleluia. Ma anche se tu non lo sapessi, tanti hanno pregato per te se hai incontrato Gesù. E per tanti tu puoi pregare perché il regno di Dio venga, è la sua volontà.